Sì, allora, intanto effettivamente l'Europa centro-meridionale sta vivendo una delle ondate di calore più lunghe e intense documentate da quando sono in corso misure meteorologiche, quindi anche più di un secolo. Peraltro, nelle settimane precedenti, quando noi qui in Italia eravamo un po' più al fresco e il caldo si era attenuato, era stato in Nord Europa a vivere temperature eccezionalmente elevate, con punte frequentemente sopra i 30 gradi anche al circolo polare artico. E quando ci sono condizioni di questo tipo, anche a parità di pioggia caduta, il caldo eccessivo determina un incremento della cosiddetta evapotraspirazione, ovvero della perdita di acqua da suoli e piante, che quindi si disseccano più rapidamente, rendendo più propizie le condizioni per la propagazione del fuoco, parlando di incendi, indipendentemente da che cosa o chi questo fuoco lo ha innescato. Questo, se vogliamo, per quanto sia importante, lo è, come dire, tutto sommato diventa secondario rispetto alle condizioni predisponenti sempre più marcate alla diffusione del fuoco. Mi spiego meglio. Decenni fa, con le temperature più basse rispetto a oggi, che garantivano una maggiore permanenza a lungo dell'umidità nei suoli e nel sottobosco, a volte un fuoco si innescava anche, però aveva magari vita difficile, aveva, come dire, vita breve, non trovava intorno a sé le condizioni per propagarsi, per correre velocemente ed estesamente, come invece oggi più facilmente capita.
Quindi diciamo a parità di piromane o a parità di interessi criminali, che pure quelli diciamo vediamo e spesso ci troviamo a raccontare, a parità di questo però oggi in questa fase, diciamo in questa fase climatica fanno più danni, insomma.
Esatto, ci sono condizioni più favorevoli alla propagazione degli incendi, tanto che oggi nella comunità di chi si occupa di ecologia
Sì.
forestale si parla addirittura di pirocene, l'età del fuoco, un termine coniato da Stephen Pine, che è un esperto di storia ambientale all'Università dell'Arizona, e proprio a testimoniare una tendenza che peraltro è globale, come testimoniano ad esempio anche gli enormi incendi forestali che in questi anni stanno devastando le foreste del Canada e i cui fumi, sebbene diluiti, sono giunti anche in Europa ripetutamente. Negli ultimi anni e anche in queste ultime settimane, attraversando l'oceano e trasportati per 7.000 chilometri dai venti occidentali dominanti.
Tra l'altro, i grandi incendi che bruciano così a lungo e così estesamente, immagino creino a loro volta delle ulteriori problemi per il clima, per l'ambiente, insomma, per le emissioni che producono.
Assolutamente, perché la vegetazione che brucia libera ovviamente CO2, che è il principale tra i gas climalteranti artificialmente incrementati dalle attività umane, ma in alcuni casi anche indirettamente da fenomeni più o meno naturali, diciamo, come gli incendi stessi. Ad esempio, quest'anno il sistema europeo di monitoraggio degli incendi ha già stimato per l'Europa un'emissione aggiuntiva di CO2 da incendi forestali in Europa di 14 milioni di tonnellate, che è pari grosso modo a quello che emettono in un anno i cittadini di una città come Roma. E questo va
Incredibile.
ad aumentare ulteriormente i cambiamenti climatici e va al tempo stesso ad azzerare la capacità di un ecosistema come quello forestale di catturare CO2 dall'aria, perché le foreste ci aiutano, almeno in parte, a catturare parte delle nostre emissioni climalteranti, ma se la foresta brucia, poi questa funzione, questo servizio ecosistemico non lo abbiamo più.
Certo. Senta, le chiederei anche questo, perché appunto un ragionamento che stiamo provando a fare è quello di come ci si può adattare, diciamo, a queste nuove condizioni, adattare che poi appunto non vuol dire rinunciare a combatterle, ma insomma vuol dire anche provare a prendere atto di una situazione. Per esempio, penso alle grandi città dove si soffre il caldo terribile in questi giorni e dove molte città in Europa, anche in Italia, ma poi in altri paesi forse di più, si sta provando a trovare delle contromisure per rendere più vivibili le città anche in presenza di grandi ondate di calore. Ecco, c'è un modo per adattare, diciamo così, tutto quello che è anche l'organizzazione che deve far fronte agli incendi, cioè in qualche modo prendere atto che anche questo tema degli incendi è un tema con il quale dovremmo avere sempre più a che fare?
Sì, allora il binomio fondamentale da tenere presente è mitigazione da un lato e adattamento dall'altro, ovvero mitigazione, ovvero riduzione delle emissioni climateranti per rendere meno rapido e intenso il riscaldamento globale e tutto ciò che ne consegue. E poi adattamento a quella parte di cambiamenti climatici già in corso e che sono comunque inevitabili per il futuro, perché teniamo presente che anche se ipoteticamente dovessimo azzerare adesso tutte le emissioni serra, comunque i gas a effetto serra che abbiamo liberato finora rimarrebbero ancora per decenni nell'aria, certo, a fare il loro lavoro, il loro sporco lavoro. Certo. Quindi comunque entrambe le cose sono necessarie. Per quanto riguarda l'adattamento al caldo estremo e agli incendi, di cose da fare ce ne tantissime. Parlando appunto di città, un tema molto importante è quello di puntare al verde urbano, che permette di raffrescare in maniera significativa, perlomeno di attenuare gli impatti delle ondate di calore, e tra l'altro serve anche, gli alberi in città servono anche a intercettare una parte dell'acqua che cade durante i nubifragi intensi, resi peraltro più intensi e frequenti proprio da atmosfere e oceani più caldi, e quindi ridurre anche l'impatto delle cosiddette alluvioni lampo, le alluvioni urbane. Peraltro, appunto, sono due facce, caldo estremo e aumento degli eventi, delle piogge estreme, sono due facce della stessa medaglia. E per quanto riguarda gli incendi, anche qui di cose da fare ce ne sono molte. Da un lato il potenziamento dei servizi antincendio, che sono sempre, pare, abbastanza, insomma, con l'acqua alla gola, col fuoco alla gola, potremmo dire, servono più risorse, serve anche una migliore gestione forestale in modo da tagliare le gambe, potremmo dire, fin dall'inizio all'infiammabilità. So che chi si occupa di incendi spesso dice che gli incendi di oggi andavano spenti 30 o 40 anni fa. Questo vuol dire che ci sono delle politiche di gestione forestale che possono ridurre, diciamo, soprattutto in certe zone, ridurre il combustibile disponibile per gli incendi. Ma sono politiche a lungo termine, i cui frutti si vedono poi dopo decenni. E poi c'è l'altro tema molto importante della sensibilizzazione dei cittadini e della diffusione di informazioni, di pratiche virtuose. Certo. In questi giorni di vacanza questo assume ulteriore importanza. Pensiamo anche al semplice barbecue di Ferragosto, ad esempio. Certo. Io vi parlo qua dal nord-ovest, in Valle d'Aosta è stato dichiarato proprio in questi giorni lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ed è vietato accendere pertanto fuochi all'aperto, ecco, quindi occorre attenersi a queste indicazioni.
Certo, le faccio un'ultimissima domanda, perché poi appunto è quello che chiediamo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, come, diciamo, loro pratica per, come si può dire, per salvarsi da questo caldo insopportabile in questi giorni. Insomma, un piccolo stratagemma personale a cui lei ricorre quando veramente fa troppo caldo.
Ma guardi, una cosa che mi fa piacere ricordare, perché spesso è una cosa tanto banale quanto poco applicata.
Sì.
Molti di noi tendono ad aprire le finestre durante il giorno perché quel poco di brezza che c'è, magari anche in una città, nelle ore diurne, ci dà l'impressione di aiutarci ad affrontare meglio il caldo, facendo un po' di corrente, aprendo un po' di finestre dell'appartamento. In realtà, quella che sta entrando è aria che in genere è molto più calda di quella che già c'è internamente. Lì per lì questo ci dà una sensazione di sollievo, ma in realtà poi ci troveremo questo caldo aggiuntivo di notte che renderà la casa e la
Quindi
notte.
lei tiene le finestre chiuse di giorno.
Io tengo le finestre, sì, porte e finestre chiuse fino al tramonto e le apro dopo. Poi,
Ok.
vabbè, io sono un po' più
Ok.
fortunato perché non vivo in città, vivo anche, diciamo, in bassa montagna, però fa molto caldo anche qui. Questo è un piccolo,
Piccolo trucco.
una piccola cosa da dire che se sembra banale, ma in realtà poi non lo è tanto.
Daniele Catberro, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi.
A voi buon
Grazie.
agosto, buona estate.
Grazie, grazie anche a lei.